Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la seconda domenica dopo Pasqua, quella che comunemente viene chiamata la Domenica del Buon Pastore, a causa del passaggio del Vangelo di San Giovanni che abbiamo appena letto, nel quale il Signore giustamente dice: io sono il Buon Pastore. E tradizionalmente era la domenica nella quale si faceva la festa patronale del clero e si prega in genere anche per le vocazioni sacerdotali e religiose. E la liturgia di questa domenica, appunto, come sempre molto bella, ci ricorda i mutui doveri del pastore verso le sue pecore e delle pecore verso il pastore. E quindi il supremo pastore, il buon pastore, è Cristo, che è il modello sull'immagine del quale, ecco, deve conformarsi il ministro di Dio. San Pietro, nell'epistola della Messa, tratta da una delle sue epistole, riporta, quindi vediamo il nostro pensiero proprio con affetto verso il Maestro Gesù e le sue sofferenze, che con la sua pazienza, il suo donarsi a noi fino alla morte, ha ricondotto le pecore erranti. Infatti l'Apostolo dice: eravamo come pecore erranti, ma ora siete ritornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Egli stesso, Gesù, ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché morti al peccato vivessimo alla giustizia e fossimo quindi risanati dalle sue piaghe. E San Pietro per primo, e come lui tanti altri suoi successori, i pastori della Chiesa, si sono identificati nel Signore in quanto suoi vicari e hanno condotto la stessa vita. San Pietro, come voi sapete, ha dato la sua vita sulla croce per fedeltà a Cristo, e come lui ha fatto molti, e tra quasi tutti possiamo dire i primi pontefici della Chiesa, hanno fatto altrettante. E quindi ecco che le sofferenze di Gesù, ci ricorda San Pietro, ci hanno meritato di essere condotti nell'ovile di Cristo, che è il pastore e vescovo delle nostre anime. Nel Vangelo, sempre tratto questa volta da San Giovanni, evangelista, l'apostolo prediletto del Signore, ecco che ci viene detto da Gesù: io sono il buon pastore, e il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle, a differenza, dice Gesù, del mercenario, al quale non appartengono le pecore, e laddove il mercenario vede arrivare il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le afferra e le disperge. E quindi ecco che Gesù ci dice che lui è il buon pastore, a differenza del mercenario, cioè colui che è pagato per fare questo mestiere. Ricordiamoci che in Oriente, all'epoca di Gesù, a noi può sembrare magari strano, ma oggi neanche più tanto, visto che sono tornati i lupi sulle montagne, il mestiere del pastore è un mestiere che è pericoloso e può, quindi chiedeva alle volte il sacrificio anche della vita, in quanto i ladri, le belve feroci, i puma, i lupi potevano in qualche modo fare strage delle pecore. Quindi il buon pastore le doveva difendere a costo anche della sua vita, cosa che magari non faceva appunto il mercenario, il quale guardava solo il suo interesse e non la vita delle sue pecorelle. E poi Gesù dice: ecco che ho altre pecorelle che devono essere ricondotte nell'ovile di Cristo. E qui vediamo anche l'anelito missionario della Chiesa, che va a predicare il Vangelo a tutte le genti per condurle e ricondurle nell'ovile di Cristo, affinché ci sia, dice Gesù, un solo ovile sotto un sole pastore. E queste parole, ecco, che ci fanno ancora riflettere sulla situazione attuale della Chiesa, che viviamo nella Chiesa. E Gesù dice giustamente: le pecorelle conoscono la mia voce, e io conosco le mie pecorelle. Effettivamente Cristo, nostro Signore e Dio, conosce tutti noi, conosce ogni anima, conosce ogni sua pecorella, e le pecorelle sanno distinguere la voce del loro padrone, del loro pastore. Qual è quindi la voce del pastore supremo? Beh, è il Vangelo, è la dottrina immutabile della Chiesa, l'insegnamento rivelato che Dio ci ha dato e che la Chiesa ci ha trasmesso. In questo ecco che sentiamo e dobbiamo sentire evidentemente la voce del pastore supremo. Se sentiamo altre voci che non sono conforme a questa, a quella di Cristo, allora non è la voce del buon pastore. E vedete quindi le affermazioni, le esternazioni che sentiamo sempre più da Bergoglio, dai suoi predecessori, e tutti questi insegnamenti eterodossi, contrari al Vangelo, ci mostrano che questi signori che occupano indebitamente posti di autorità nella Chiesa non hanno l'autorità, non sono il buon pastore. Pensiamo alle ultime uscite sull'inferno, Bergoglio ha negato l'esistenza dell'inferno, le aperture sulla contraccezione, l'elogio di Lutero, l'ecumenismo, rifiuto della missione della Chiesa di chiamare altre pecorelle nell'ovile. Bergoglio ha detto il proselitismo è una stupidaggine tra le tante cose che ha detto. E quindi anche qui vediamo che tutte queste cose che in qualche modo contraddicono quello che è la voce del pastore supremo, che è Cristo, il suo insegnamento, non possono venire dal buon pastore. Quindi queste persone che affermano, dicono queste cose, si presentano non come buon pastore ma come mercenari, molto più spesso come lupi travestiti da pastori, da agnelli. E San Paolo ci ricorda in una delle sue epistole: se anche un angelo del cielo venisse a rivelarvi un altro Vangelo da quello che vi ho insegnato io, sia anatema. E quindi ecco che questo in qualche modo ci dà la certezza che costui, quindi Bergoglio e i suoi predecessori, non sono il buon pastore, sono degli impostori, dei mercenari, come vi dicevo, lupi travestiti da pastori, perché vogliono insegnare, portare un'altra dottrina, un'altra voce che non è la voce di Cristo. Il buon pastore cosa deve fare? Deve difendere le sue pecorelle dall'attacco del lupo, cioè del demonio, da colui che le vuole farne strage spiritualmente, e quindi il buon pastore deve condannare l'errore, deve insegnare la verità, non deve portare all'indifferenza religiosa, al supremo ateismo, come fanno oggi costantemente i modernisti. E quindi tutto questo ci fa vedere appunto che questi signori non hanno l'autorità nella Chiesa, non possono avere l'autorità nella Chiesa e non sono appunto i buoni pastori. Ecco che ci chiediamo alle volte un sueco domine, fino a quando, Signore, vedremo questa situazione? E a questo aggiungiamo anche, ahimè, dall'alto verso il basso, ma sempre di più, scandali continui del clero modernista, di persone che si comportano, ahimè, indegnamente, scandalizzano e fanno strage delle pecorelle in nome di Cristo. E quindi anche questo purtroppo è un segno dei tempi. Il Vangelo, ritornando al Vangelo, vediamo che ricorda appunto i doveri che il pastore ha, la fedeltà a Cristo, alla sua dottrina, l'insegnamento della Chiesa, l'abnegazione, il sacrificio che deve avere per le sue pecorelle, la conoscenza di esse, sacrificare la sua vita materialmente, fisicamente se necessario, per il bene delle pecorelle. E tutto questo deve evidentemente essere un modello e un'aspirazione per noi sacerdoti, anche se è vero che noi non abbiamo dovere in giustizia, ma soltanto in carità, ma a conformarci sempre più all'insegnamento di Cristo. Vi è poi, come dire, il dovere dei fedeli, cioè delle pecorelle di cui parla Gesù, che è quello di ascoltare docilmente l'insegnamento del pastore, nella misura in cui è conforme alla Chiesa, di riconoscere quello che lui dice come che viene da Cristo, se conforme alla voce di Cristo, e di sostenerlo con le opere, soprattutto con la preghiera. Dicevo all'inizio, appunto, in questo giorno abitualmente si prega per le vocazioni sacerdotali. E quindi questo è importante, la Chiesa ha bisogno di sacerdoti, la Chiesa ha bisogno di ministri, la Chiesa ha bisogno di religiose e religiose. Ogni giovane, almeno una volta nella sua vita, deve chiedersi: ma cosa vuole Dio da me? Qual è la volontà di Dio su di me? Si vis sequere me, dice Gesù, se vuoi vieni e seguimi. E quindi gli anni passano, anche le generazioni passano, e quindi chi darà i sacramenti, chi celebrerà la messa quando noi non ci saremo più, e chi farà il catechismo ai vostri figli, e chi vi sposerà, chi vi darà il sacramento della confessione. E quindi ecco che questo ci fa capire la necessità e l'importanza delle vocazioni sacerdotali. Quindi un giovane che sente l'attrazione e la chiamata di Cristo è un minimo di qualità, non deve esitare a rispondere a questa chiamata e ritroverà la felicità della sua vita, nonché il sacrificio al seguito di Cristo per il bene delle anime. Ma dovere dei fedeli è la preghiera per le vocazioni, per mantenere quelle che ci sono e soprattutto per suscitarne delle nuove. Quindi anche nelle famiglie cristiane, come dire, è là dove nascono e si devono proteggere evidentemente le vocazioni sacerdotali o religiose. Infine, diciamo, un insegnamento che possiamo trarre da questo Vangelo per tutti è il dovere che ciascuno di noi deve compiere al meglio. Quindi Gesù ricorda i doveri del buon pastore, del pastore, i doveri delle pecorelle, e questo ci ricorda a ciascuno di noi i doveri di Stato, anche se non siamo pastori, anche qualunque mestiere opera compiamo nella vita, ecco che abbiamo il dovere, il catechismo ce lo dice, di applicarci al nostro lavoro secondo il nostro stato e la nostra condizione, e non ci si può santificare al di fuori di quello che è il nostro dovere. E quindi lo studente deve studiare, l'operaio deve lavorare, il padre di famiglia deve lavorare, mantenere la famiglia, educare i figli, così pure la madre. E quindi ciascuno si santifica nel compimento esatto e più perfetto dei propri doveri di Stato. Questo lo vediamo in natura, tutto il creato in qualche modo obbedisce a Dio. Le macchine che noi usiamo, anche quelle hanno uno scopo e ogni parte di essa contribuisce. Nel treno le ruote lo fanno andare avanti, il motore produce l'energia, gli stantuffi la trasmettono alle ruote, e non si può pensare che la ruota magari voglia produrre energia, no, deve far rotolare e andare avanti il treno. Quindi lì c'è un ordine, e così pure deve essere ancora di più per noi esseri razionali. Dobbiamo santificarci, sì, facendo la volontà di Dio, cioè compiendo al meglio i nostri doveri di Stato, in quanto figli, in quanto genitori. Anche lì abbiamo doveri e relazioni diverse con il nostro prossimo a seconda di quello che consideriamo, appunto, le relazioni che abbiamo con i nostri prossimi. E quindi anche qui per ciascuno di noi l'insegnamento e l'invito è in ogni momento a compiere al meglio e proprio i nostri doveri di Stato nel nostro piccolo, e facendo quello che Dio che vuole che noi facciamo. E quindi la Santa Chiesa ci invita a pregare con la bella orazione di questa messa, che dice: o Dio, che con l'abbassamento del tuo figlio risollevasti l'umanità decaduta, quindi Gesù con la sua passione e sofferenza ristabilisce l'uomo nello stato di grazia, concedi ai tuoi fedeli la perfetta letizia, cioè la vita eterna, e come ci hai strappati dai pericoli di una morte perpetua, così fa che possiamo godere delle eterne gioie. Quindi Gesù, buon pastore, ha dato la vita per noi, morendo sulla croce, e ci ha riacquistato la vita eterna, ci ha strappato dai pericoli, quindi dalle grinfie del demonio, e sacrificandosi per noi perché noi potessimo ottenere la vita eterna. E quindi questo, come dire, è l'auspicio, il desiderio che la Chiesa ha per ciascuno di noi. Cerchiamo quindi di metterlo in pratica prendendo a modello Gesù, supremo buon pastore e Signore delle nostre anime. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.